Tutti gli anni che celebriamo la Pasqua cerchiamo di avere un sentimento, un'immagine di colui che è risorto dai morti, attribuendo la resurrezione dei morti a lui come a uno altro da noi. La guardiamo da lontano, ci avviciniamo appena nella liturgia. Ma siamo costantemente distratti, le cose che riguardano lui e le cose che riguardano noi le troviamo sempre infinitamente lontane. Egli è risorto e noi diciamo, lo sappiamo. Ma la nostra resurrezione, questa l'abbiamo rimandata al giorno in cui Dio forse ci ridesterà dalla morte. Questa resurrezione paradossalmente ancora non abita, non respira al centro della nostra vita. Eppure nella profezia di Ezechiele, quella che noi abbiamo ascoltato stasera verso la fine delle letture dell'Antico Testamento, riportava una promessa da parte di Dio molto grande, quella promessa secondo la quale la legge non sarebbe stata più davanti a noi, scritta sulle tavole di pietra. Cioè, non sarebbe stata più la verità posta davanti ai nostri occhi e quindi lontana da noi, prossima a noi, ma non dentro di noi. Un'altra legge, una legge altra. Così come la resurrezione del Figlio di Dio ci sembra una resurrezione altra di qualcun altro. Ma nella promessa fatta attraverso il profeta Ezechiele, Dio aveva detto: bene, ci sarà un tempo però in cui io cambierò queste grandezze e questa legge la porrò al centro del vostro cuore. La scriverò sul cuore di carne. Allora noi abbiamo detto: beh, ci sarà un giorno in cui saremo certamente illuminati da Dio così tanto che potremo anche ragionare secondo Dio, chissà, comportarci secondo Dio. Forse tutte le cose che riguardano lui non ci sembreranno più così lontane. E un po' è questa l'immagine che abbiamo della nostra morte, dell'aldilà, della resurrezione, del mondo che verrà, tutte grandezze sulle quali veramente possiamo dire poco. Ma alla luce dell'incarnazione del Verbo, noi abbiamo compreso che questa legge scritta sul nostro cuore non è una comprensione altra, una comprensione più luminosa delle cose di Dio. Abbiamo compreso che la nostra carne sarebbe diventata una legge di giustizia per noi. Capisci? La nostra carne, una legge di giustizia per noi. Questo è un paradosso. Tu non fai questa esperienza della carne. Tu della carne fai un'esperienza diversa, pesante, noiosa, dura, difficile, come dici, di sofferenza, no? Schiacciata, di dolore, di privazioni. Non la raggiungi immediatamente. Eppure c'è un'operazione che Dio desidera fare per cui la tua carne, a un certo punto, smetta di essere la tua tomba e comincia a diventare la tua vita eterna, come avrebbe potuto fare. Quale parola avrebbe dovuto dire per convincere il tuo cuore, la tua vita, che questo orizzonte nel quale noi ci muoviamo e dentro il quale operiamo non è l'unico orizzonte e che la sua legge non è più sopra questo orizzonte, al di là di questo orizzonte, come noi chiamiamo la morte, al di là. Poteva fare una cosa sola, poteva prendere la tua carne, la mia carne, e lasciare che questa carne cominciasse a parlare. Perché vedi, tu parli del tuo spirito ma non lo raggiungi mai, però sai che la tua carne ha dei desideri. Tu percepisci al centro della tua carne, della tua vita, un desiderio che supera quello della maternità, della paternità, dell'amicizia, dell'amore umano, un desiderio che è capace di vedere dove non si vede nulla, di sperare dove non c'è nulla, di vivere nonostante le difficoltà della vita. La tua carne, prima ancora del tuo spirito, ti testimonia che tu non sei fatto per la morte. La tua carne, prima dei tuoi pensieri, prima dei tuoi sentimenti, ti dice che tutto quello che apparteneva a Dio, che Dio ha creato, mirabilmente l'abbiamo ascoltato nel libro della Genesi, e poi man mano ha costruito, salvato, redento, arricchito, impreziosito della sua presenza, non è più distante da te, è tuo. Tant'è che dopo l'eclatante fatto della resurrezione, quando probabilmente tutti noi ci aspetteremo di pensare e di vivere Cristo dentro qualche esperienza meravigliosa, eclatante, altisonante, l'angelo dice alle donne: dite ai discepoli che vadano in Galilea, perché là lo vedranno. Capisci? Come aveva detto al Tabor: nessuna tenda qua, nessuna contemplazione qua che non si possa declinare dentro la storia. La carne, cardo salutis, dice un padre della Chiesa, la carne, perno della salvezza. Allora, chi è il risorto è uno che ha smesso di essere un uomo di carne? Forse che Cristo risorto, dopo la sua resurrezione, ha cominciato a fare cose che erano fuori dell'umano? Ma non ha mangiato forse il pesce quando appare ai suoi apostoli nel cenacolo a porte chiuse? Ma non ha detto forse a Tommaso di toccare le sue piaghe? Non c'è una fisicità che si salva oltre la morte? Non è questo che ha spezzato il pane ai discepoli di Emmaus? Allora guardati dentro, non guardare più da altre parti, guarda la tua carne, la tomba sulla quale ancora grava una pietra pesantissima, e benedicila. E sai perché? Benedici la tua carne, ama la tua carne, perché il Salvatore del mondo l'ha redenta. Devi solo accorgertene, devi solo aderire. E se per caso, come sicuramente è per me e per te, quella carne ti è stata occasione di peccato, diceva l'Esultet, questa è la notte in cui questo peccato è deterso per sempre. Questo è il battesimo in cui quella carne di peccato è morta e una carne per la vita eterna ti viene data. Interrogala, conoscila, apprezzala e ringrazia Dio. E quando ha voluto parlarti, non ha scelto un linguaggio difficile, duro, lontano, ma ha declinato tutta la sua volontà, tutto il suo amore dentro la tua stessa lingua, i tuoi stessi sentimenti, la tua stessa capacità di accoglierlo. Salvato Gesù Cristo. Anche quest'anno abbiamo celebrato insieme questa Pasqua. Abbiamo guardato lontano, là all'orizzonte delle nostre speranze, dove tutti noi attendiamo che il Signore venga a riscattarci dai mali, dalla morte, dai peccati, da tutto quello che ci appesantisce. Vi ringrazio per questa partecipazione, per aver condiviso insieme anche quest'anno questa festa così luminosa. Ringrazio anche il coro che ci ha aiutato ad entrare nella preghiera, soprattutto attraverso quelle modulazioni antiche, così, così profonde, così belle, che la Chiesa da sempre canta, in comunione anche con la Chiesa orientale. Vi auguro di trascorrere questo tempo pasquale, da oggi fino a Pentecoste, nell'attesa dell'illuminazione del Signore, finché lo Spirito abiti pienamente nella vostra vita.